Domenica 30 agosto, 22esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Geremia sente il peso della sua missione profetica. Deve annunciare la parola del Signore ad un popolo non solo sordo, ma molto di più anche violento. Sono molti coloro che vogliono la sua morte. Sono molti coloro che lo perseguitano. Ecco la sua confessione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Qual è la sua colpa e il suo peccato per il popolo del Signore? L'annuncio della vera parola del Signore in un mondo nel quale risuonava solo la parola degli uomini, ricca di falsità, menzogne, inganno. Lui, a causa degli insulti e delle persecuzioni, ha un desiderio nel cuore. Non parlare più, non riferire più, non annunciare più la vera parola di Dio. Il suo desiderio è quello di ritirarsi in un deserto, nella più grande solitudine, così insulti e persecuzione sarebbero finiti. Vorrebbe. Lui ancora non ha compreso o non vuole ancora comprendere che la parola del Signore si annuncia versando su di essi il proprio sangue, offrendo per la sua vita la propria vita. Ma sempre la parola del Signore vive, nutrendosi del nostro sangue e della nostra vita. Se sangue e vita non sono offerte a Dio come nutrimento da dare per dare vita alla parola, il mondo rimarrà sempre nella sua falsità e menzogna. Chi vuole dare vita alla parola deve offrire la sua vita per la parola. Questo è il grande mistero della profezia. Leggiamo Geremia 20, 7-9. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Il Signore non permette che il suo profeta taccia, faccia silenzio o si ritiri. Mette nel suo cuore un fuoco così potente da esplodere nel cuore e venire fuori allo stesso modo che un vulcano non riesce a contenere l'enorme massa di fuoco che bolle nelle viscere della terra. Ecco la rivelazione che oggi fa a noi Geremia. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Noi sappiamo che Geremia visse il suo ministero profetico fino alla caduta di Gerusalemme. Poi vi è stato qualche altro episodio in cui è stato chiesto il suo intervento presso il Signore e alla fine esce dalla storia per sempre. Ad ogni suo profeta il Signore assegna un tempo e un luogo dove svolge il suo ministero, la sua missione. Poi essi scompaiono, nulla più si conosce di essi. Anche questa è verità testimoniata dalla Scrittura. Di alcuni profeti non conosciamo se non la loro parola. Della loro vita ignoriamo anche il tempo storico in cui sono vissuti. Il tempo storico dobbiamo dedurlo o ricavarlo dai loro scritti. Vale anche per il Nuovo Testamento. Solo la vita di Cristo è Vangelo per noi. Gli Atti degli Apostoli riferiscono solo qualche notizia sugli Apostoli del Signore. Poi essi scompaiono, rimangono solo i loro tre scritti, le loro lettere. Anche questo è un mistero. la centralità va tutta riversata su Cristo Signore, il solo verso il quale sempre guardare. Cristo è il cuore della rivelazione e solo la sua vita è Vangelo per noi. Seconda lettura. L'Apostolo Paolo possiede una visione altissima dei discepoli di Gesù. Lo chiede a tutti che vedano il loro amore pieno e totale come un vero debito da pagare ad ogni loro fratello. Qual è il mio debito verso ogni mio fratello? Esso è uno solo, dare a mio fratello la mia vita per la sua vita. Se voglio che mio fratello viva, devo nutrirlo con il dono e l'offerta a Dio della mia vita. Se è un debito, ogni debito va pagato. Se un debito non viene pagato, allora si cade nell'ingiustizia. Poiché il cristiano è chiamato a vivere di somma giustizia, è obbligato ogni giorno a pagare questo debito verso ogni suo fratello. Chi è l'Apostolo Paolo? Colui che ogni giorno spende la sua vita, muore, si lascia lapidare, flagellare, perseguitare, insultare, disprezzare, deridere per salvare qualcuno, per portare qualcuno a Cristo. Lui ha contratto questo debito verso i giudei e i gentili, e per i giudei e i gentili deve offrire la sua vita. Ecco la confessione finale da lui fatta. Io infatti sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. 2 Timoteo 4, 6, 8. La sua altissima visione che ha del cristiano o del discepolo di Gesù deve essere anche la nostra. Non siete debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Cosa aggiunge l'Apostolo Paolo a quanto già rivelato sia dal Nuovo che dall'Antico Testamento? La verità del debito. Ognuno ha contratto un debito verso ogni suo fratello. Questo debito va saldato. La vita va offerta per la redenzione dei fratelli. Questo è il nostro debito. Leggiamo Romani 13, 8, 10. Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai. E qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola. Amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Tutto cambia nella nostra vita se l'amore è visto come un debito. Debito verso chi? Debito verso i santi, i giusti, i meno santi e i meno giusti. Debito verso i peccatori, i malvagi, i cattivi, i nemici di Dio, i nostri persecutori e detrattori. Debito per la redenzione e la salvezza di ogni uomo. In questo siamo assimilati in tutto a Cristo, il Redentore per espiazione vicaria. Come Cristo ha preso su sé tutti i nostri peccati, così il discepolo, per un debito di amore, deve prendere su sé tutti i peccati del mondo e dare ad esse soddisfazione. Ecco perché l'Apostolo può dire: la carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge infatti è la carità. Quale carità è pienezza della legge? Pienezza della legge è quella carità che si vive sul modello della carità del Padre. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3, 16. Pienezza della legge è quella che si vive sul modello di Cristo Gesù. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi risorto. Sta alla destra di Dio e intercede per noi. Romani 8, 34. Quando un discepolo di Gesù vive la sua carità sul modello del Padre e sul modello del suo Maestro e Signore, allora la sua carità è veramente perfetta. Lettura del Vangelo. Perché Gesù può dire a Pietro: va dietro a me Satana? Lo può dire perché conosce tutta la volontà del Padre, scritta su di lui nella legge, nei profeti, nei salmi. Senza la purezza e la pienezza della conoscenza della volontà del Padre, c'è sempre il pericolo che noi eleviamo a pensiero di Dio il pensiero degli uomini o la volontà di Satana. Mentre dichiariamo pensiero degli uomini e parola di Satana, il vero pensiero di Dio su di noi. Questo sempre accade quando deviamo dal retto sentiero che il Signore ha tracciato per noi. Gesù non solamente nello Spirito Santo conosce secondo purezza di verità la volontà del Padre, e con manca di tutta la fortezza dello Spirito Santo, e con esso può dire a Simon Pietro di rimanere sempre discepolo. Nessuno è maestro di Cristo. Solo lo Spirito Santo è il maestro di Cristo ed è il maestro che lo conduce nella purezza e pienezza della conoscenza della volontà del Padre. Quando lo Spirito Santo si ritira o esce dal cuore di una persona, allora questa persona entra nel buio e nelle tenebre e per essa non c'è più luce che possa illuminarla. A meno che non si penta e non ritorni nella purezza della verità. Meglio voltandosi disse a Pietro: va lontano, vai dietro a me Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. E cosa giusto ricordare già quanto detto, quando ci si separa dalla verità rivelata, quando la verità rivelata non la si conosce nella sua purezza, quando la verità rivelata è stata cancellata come verità nella quale camminare, allora il pensiero dell'uomo ha il sopravvento sul pensiero di Dio. Il pensiero di Dio viene attribuito al diavolo e il pensiero del diavolo è attribuito a Dio. Ed è questo lo stile di scribi e farisei. Le opere di Dio fatte da Cristo Gesù erano attribuite al diavolo. Le opere del diavolo fatte da loro erano attribuite a Dio. Leggiamo il testo di Matteo 16, 21, 27. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venne ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli voltandosi disse a Pietro: va dietro a me Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Gesù è chiamato a portare la croce dell'obbedienza alla volontà del Padre, fino alla morte e alla morte di croce. Chi è il discepolo di Gesù? Discepolo di Gesù è colui che è chiamato a portare la croce della volontà di questo Signore, anche lui fino alla morte e alla morte di croce. Com'è possibile questo? Questo è possibile se il discepolo rinnega i suoi pensieri, prende su di sé i pensieri di Cristo Gesù, cammina dietro di lui imitandolo nella mitezza e nell'umiltà. Vita a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono miti e umili di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio carico leggero. Matteo 11, 28, 30. Se non si cammina dietro Gesù Cristo, se non è seguito, mai possiamo imparare da Lui. impara chi segue il Maestro, colui che lo segue ad agire, operare, parlare, dialogare, vivere. Lui avanti, noi dietro, seguendo le sue orme. Così l'Apostolo Pietro. A questi infatti siete stati chiamati, perché anche il Cristo patì per voi, lasciando un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno alla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. 1 Pietro 2, 21-25. Ecco la regola universale per chi vuole essere discepolo di Gesù. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Ci si rinnega ad una sola condizione, che si conosca il pensiero di Cristo, pensiero del Padre nello Spirito Santo. Senza la conoscenza del pensiero di Cristo nello Spirito Santo, mai ci si potrà rinnegare. Cammineremo sempre con i nostri pensieri e la seguenza di Gesù è solo di facciata, pura apparenza. Oggi è questo il grande rinnegamento o tradimento. In nome dei nostri pensieri abbiamo rinnegato il pensiero di Cristo Gesù. Abbiamo rinnegato il pensiero di Gesù Signore perché siamo lasciati tentare dai pensieri del mondo, facendoli interamente nostri. Stiamo sostituendo il purissimo pensiero di Cristo con un sincretismo religioso e scientifico che può anche essere classificato come puro panteismo. Partire dai più nobili pensieri di Cristo e di Dio nello suo santo e ritrovarsi panteisti attesta quanto è grande la potenza di Satana. Lui è riuscito a inoculare in noi i suoi pensieri facendoci credere che sono purissimo pensiero di Cristo, pensiero di Dio. E questa è la ragione per cui attribuiamo al diavolo la parola di Dio e a Dio la parola del diavolo. Ma questo sempre accade quando ci si inabissa nella grande immoralità. Madre di Dio, donna dalla fede purissima nella parola del tuo Signore, aiutaci a rimanere in eterno nel pensiero del Figlio tuo. Se tu ci otterrai questa grazia, mai noi diremo che i pensieri del Figlio tuo sono del diavolo e mai diremo che i pensieri del diavolo sono i pensieri del Figlio tuo. Ottienici questa grande grazia, Madre della Sapienza e della Luce. Amen.